When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia, in compagnia con me c'è Miles, curatore del blog tgtrek.com.
Ciao a tutti.
E Max, il grandissimo Max. Ciao Max.
Saluto a tutti.
Con il phaser. In questa diretta tratteremo le news di queste ultime settimane e quindi, insomma, sono con i maggiori esperti di Star Trek, cosa potrei chiedere di più? Direi di non perdere tempo e lanciare subito il servizio delle TG Trek News lette dalla nostra cara Sofia. A dopo!
Breaking News! La serie su Picard verrà distribuita su Amazon Prime Video a 24 ore dalla distribuzione americana su Amazon Access.
Hello everyone. I am delighted to announce that Star Trek fans around the world, except in the United States and Canada, will soon be able to enjoy the next thrilling chapter of Picard's life on Amazon Prime Video. Enjoy.
CBS fa sul serio. Lancia un nuovo gruppo dedicato all'espansione globale del franchise Star Trek. Lo sceneggiatore Roberto Orci svela retroscena su Star Trek 2009 e dichiara: per me non è un reboot. Quentin Tarantino sul suo film di Star Trek. La possibilità che si faccia è molto concreta. Per promuovere l'imminente arrivo nei cinema americani di What We Left Behind, il documentario su Star Trek di Space Nine, è stata pubblicata una clip in esclusiva ed un'intervista al produttore Ira Steven Behr, che svela qualche dettaglio in più sulla conversione in HD della serie. Alex Kurtzman. Far saltare la Discovery nel tempo era l'unica soluzione. Il cast e la troupe della serie commentano l'esplosiva seconda stagione dello show, circondati da costumi ed oggetti di scena in mostra a Los Angeles. Da Sofia è tutto. Passo la linea ai miei colleghi.
Ben ricollegati su Talking Trek, queste erano le TG Trek News in concessione dal nostro caro Miles, lette invece dalla nostra cara Sofia. Allora ragazzi, cominciamo dalla prima notizia, quella più scottante. La serie Picard verrà distribuita su Prime Video e quindi niente più Netflix, o almeno per Picard, giusto Miles?
Sì, proprio così. La notizia è stata data ieri sul sito ufficiale e tra l'altro è stata rilanciata dallo stesso Patrick Stewart in un video su Twitter che hai montato nelle news che abbiamo visto poco fa, tra l'altro. È interessante perché Patrick Stewart continua a farsi autopromozione, nel senso che anche quando l'estate scorsa, o due estati fa, quando è successo, Max, quando ha annunciato il suo ritorno?
L'estate scorsa.
Praticamente a Las Vegas è stata una sua idea, perché CBS voleva fare l'annuncio con la, sai, la classica conferenza stampa, eccetera. Invece lui ha detto: no, guarda, salgo sul palco di Las Vegas e do la notizia direttamente io. E la stessa cosa l'ha fatta adesso con questo annuncio di Amazon Prime Video, che è una scelta interessante da parte di CBS, perché insomma, rispetto a Netflix, sicuramente Amazon Prime Video ha un catalogo molto, diciamo, più ristretto, non ha la stessa diffusione. Diciamo che l'affare l'ha fatto sicuramente Amazon Prime Video, perché adesso sicuramente si troverà molti più abbonati, incluso il sottoscritto che si farà Amazon Prime Video per colpa di Picard.
Comincio a salutare i collegati con noi. Saluto Davide Piscillo, Ulzana Perez, Giusimo Rabito, Fabrizio Leforini, la nostra Sofia, Daniele Colantoni, insomma siete molti. Sì, e diamo qualche specifica anche sui prezzi di Amazon Prime Video. La versione mensile costa 3,99€, la versione annuale, se non sbaglio, 36,99€, quindi come costi comunque siamo minori rispetto a quelli di Netflix. Ma la domanda è questa: secondo voi la serie andrà bene anche su Prime Video?
Ma io penso proprio di sì.
Perché perlomeno da quanto si sapeva tempo fa, CBS aveva già espresso la volontà, o almeno si rumoreggiava, che anche con Discovery andava molto bene con Prime Video o qualcosa del genere.
Sì, no, infatti non è un rumor, cioè
sono fatti.
In America. Sì, sì, no, infatti in America hanno già collaborato con Prime Video ai tempi di Discovery. Sostanzialmente in America hanno questa possibilità di aggiungere all'abbonamento di Prime Video lo stesso abbonamento che pagherebbero per CBS o Lashes, però avendo la comodità di avere gli stessi contenuti direttamente da Prime Video, così hai, diciamo, una libreria unica su un'app unica. E a quanto ho capito il vecchio CEO di CBS, che era all'epoca era ancora Les Moonves, disse che questa collaborazione era stata formidabile, aveva portato molta più visibilità ai contenuti di CBS, quindi già in America era una situazione molto rodata. Diciamo che il dubbio, qualche settimana fa, ve l'avete detto anche nella scorsa edizione di queste TG Track News di Talking Track, qualche settimana fa la D di CBS disse che c'erano piani per espandersi in Europa direttamente con CBS o Access, quindi si paventava l'ipotesi che CBS potesse portare Picard anche in Europa direttamente lei stessa. Invece ha scelto di affidarsi ad Amazon Prime. Bisogna capire se è una strategia dettata appunto dal, come dire, da questo accordo che c'era già prima in America con Amazon, o se semplicemente Amazon ha offerto più di Netflix, o Netflix non ha fatto un'offerta. Questo sarebbe interessante capirlo.
Secondo te, Max?
Beh, io mi immagino Jeff Bezos, noto CEO di Amazon, nonché grande fan di Star Trek, aprire il portafoglio e sganciare dollaroni pur di accaparrarsi una serie Trek. Immagino anche che invece in maniera più concreta ci possa essere stata una sorta di asta per vendere la serie di Picard al di fuori ovviamente degli Stati Uniti e aver raggiunto cifre esorbitanti pur di essere trasmessa su Amazon Prime. È ovvio, Prime ha una diffusione meno capillare rispetto a Netflix, un catalogo meno ricco, e questo potrebbe essere un piccolo ostacolo per la diffusione della serie appunto su Picard. È ovvio, come Miles, anch'io aderirò volentieri ad Amazon Prime pur di vederla, anche se, e l'ho espresso giusto oggi da qualche parte su Facebook, l'unica cosa che mi rammarica è che di 3 televisori smart che ho in casa, nemmeno uno ha l'app Amazon, quindi oltre al costo di Amazon dovrò aggiungere una Fire Stick o qualche cosa per riuscire a vederlo sul televisore grande invece che sullo schermo del computer, tutto lì.
Allora, sulla diffusione io comunque sono ottimista perché alla fine è la stessa scommessa che anni fa ha fatto questa semisconosciuta CBS All Access in America trasmettendo Discovery. Cioè tutti quanti si sono abbonati a CBS All Access, che fino a quel momento trasmetteva soltanto legal drama e cose del genere, per vedere Discovery, quindi penso che Amazon abbia comunque fatto un affare. Dipende anche come lo pubblicizzerà, ma penso che vedremo bannerini in giro, poi specialmente dopo le grandi convention estive. Sicuramente.
Allora, leggo un paio di commenti e Giusimo Rabito ci dice: mannaggia, il giorno prima della notizia avevo eliminato Amazon Prime. E Enzo Adamo dice: mi tocca attivare anche Amazon oltre a Netflix. Ma sai, più che altro io ho visto sempre Amazon Prime come un servizio postale, cioè è ideato principalmente per quello, è un mega pacchetto in cui ti include anche il Prime Video e addirittura anche dei videogiochi mensili sulla piattaforma Twitch se sei abbonato ad Amazon Prime. Quindi è un mega pacchettone. Sicuramente il prezzo è basso, quindi ti dico, io già sono abbonato oramai da 2 anni, quindi vi dico, però la piattaforma video l'ho sfruttata per delle serie che si contano sulle dita, cioè The Man in the Castle, American Gods, però insomma non ci sono ancora tanti contenuti per cui un utente si dovrebbe iscrivere a prescindere su quella piattaforma.
Ma credo che Picard rappresenterà questo, perché alla fine sì, sicuramente American Gods e The Man in the Castle hanno, diciamo, il loro valore, però a livello di licenze internazionali, diciamo, sì, che questa di Picard con Star Trek è la prima grande licenza internazionale che si accaparra Amazon. Quindi, tra l'altro, ricordiamo che dovrebbe uscire entro la fine del 2019 questa serie, e cosa molto importante, hanno garantito la quasi contemporaneità con gli Stati Uniti, sì, quindi entro le 24 ore dalla trasmissione americana la vedremo anche noi, e questo è fondamentale in un'epoca di spoiler.
Assolutamente. Questa era la mia paura maggiore: se la serie sarebbe stata distribuita male, se fosse finita su chissà quale piattaforma e magari ci sarebbe arrivata 6 mesi dopo, o come è successo con gli Short Tracks. In quel caso sarebbe stato un po' un problema anche per le nostre dirette.
Effettivamente il discorso dei Short Tracks ora si pone in maniera trasversale. Short Tracks potrebbero essere dei corti anche dedicati a Picard o alle varie serie animate che più avanti arriveranno. E a questo punto dove andranno collocati? Su Netflix o su Amazon Prime o addirittura su Nickelodeon, dove invece verrà trasmesso Lower Decks? Cioè, ci sono alcune possibilità che dovranno ancora essere vagliate e che si spera poi si dipanino in qualche modo.
Attenzione però, su Nickelodeon non va Lower Decks, su Nickelodeon va la serie animata per bambini ancora senza nome.
Hai ragione, è vero, mi sono sbagliato.
Lower Decks dovrebbe andare su CBS All Access, ma a questo punto non sappiamo se si compra pure questa Amazon o su Netflix. Una scoperta.
Esatto.
Sofia ci dice: magari l'arrivo della serie su Picard potrebbe incentivare Amazon anche a nuove grandi serie. Infatti Amazon sta producendo anche la serie sul Signore degli Anelli, che dicono che sarà la serie a più largo budget in assoluto concepita fino ad ora. Sì, diciamo che Amazon sta provando del suo ad ingrandirsi, ma perché è ovvio, adesso è arrivata anche Disney Plus, quindi diciamo che i tre grossi dello streaming sono Amazon, Netflix e Disney, quindi doveva comunque far qualcosa anche Amazon.
Disney tra l'altro ha appena acquisito Hulu, senti a questa curiosità, quindi ha ampliato ancora di più il suo parterre.
E restando su Picard, Alex Kurtzman ha rilasciato nuove dichiarazioni, giusto Miles? Sarà uno studio sul personaggio?
Sì, sostanzialmente lui ha detto a un'intervista al LA Times che ha avuto mandato, quindi ha avuto mandato da CBS, perché lui ovviamente lavora con la Secret Hideout, che è la sua casa di produzione per la CBS, ha avuto mandato di creare una serie diversa da Discovery, più psicologica, uno studio sul personaggio, così l'ha definito, e stanno praticamente puntando proprio sul fatto che Patrick Stewart ha 78 anni ed è inusuale per una serie televisiva avere un protagonista così avanti negli anni. Da quello che ha detto pare che Picard dovrà passare un periodo oscuro per poi tornare a quello che conosciamo, e questo dovrebbe un po' servire a come dire, ribadire il concetto utopico, ottimistico di Star Trek, quindi si passa da una valle oscura per andare a rivedere le stelle, come direbbe qualcun altro. Non lo so, io ho sentimenti un po' contrastanti su questo approccio, perché sicuramente è interessante, però devo dire che guardo con terrore alla possibilità di vedere un Picard tipo Lorca che faccia delle cose, o dica cose fuori personaggio, perché deve essere
invece, guarda, a me invece mi dà l'idea che sarà una cosa fatta, anzi spero di no, che sarà una cosa fatta un po' come Luke in Star Wars episodio 8, che tipo è un tipo che si rintana da qualche parte con la barba lunga, non si fa più vedere da nessuno, qualcosa del genere. Tu, Max?
Temo anch'io una cosa di questo genere, temo la caduta dell'eroe, anche se finalizzata a riportarlo in cima alla scala dei valori. Tuttavia non ho nessuna voglia di vedere uno dei beniamini di Star Trek decaduto e poi risorto. Lo preferisco magari in una veste alternativa, ma sempre diciamo a cavalcare l'onda del successo, come d'altronde ci è sempre piaciuto. Ecco. Spero davvero tanto in questo. Purtroppo le notizie che finora sono trapelate lasciano pensare che sì, avremo un Picard con qualche problema da affrontare, un Picard non allineato alla flotta stellare e probabilmente associato a tutta una serie di personaggi un po' borderline. Qui Kurtzman se la deve giocare e deve riuscire a portare sugli schermi una serie che non scontenti lo zoccolo duro, perché è inutile negarlo, se mettono in piedi una serie centrata su Jean-Luc Picard, è chiaramente rivolta al pubblico di un tempo e difficilmente attirerà i nuovissimi fan, perché non conoscono Picard o comunque non lo hanno apprezzato nel tempo come l'abbiamo potuto apprezzare noi veterani di Star Trek.
E proprio su questo so che Kurtzman ha ribadito che non avrà lo stesso stile di Discovery, giusto Max? Che non avrà lo stesso stile di azione, ma che sarà magari più drammatica.
Sì, ha tenuto a precisare che ogni serie di Star Trek che realizzeranno avrà una propria identità e un proprio stile. Perfino la tanto annunciata Sezione 31, che è di fatto uno spin-off di Star Trek Discovery, avrà comunque uno stile differente e uno stampo molto particolare, incentrato a soddisfare i gusti di un pubblico potenzialmente diverso. Con Picard avremo un passo indietro per quanto riguarda l'azione e questa introspezione, questo accenno alla psicologia del personaggio e forse un approccio molto meno dinamico e più razionale, più pensato alle vicende che vedranno Jean-Luc Picard interprete. E spero davvero tanto interprete, anche se ha 78 anni il personaggio e probabilmente e sicuramente anche l'attore. È vero che è circondato da personaggi più giovani, di media età e giovanissimi, però la serie porterà probabilmente avanti il suo nome o la sua bandiera e quindi sarà lui che dovrà essere presente nella maggior parte dei 10 episodi, secondo me.
Sì,
la cosa interessante è che al di là del fatto che possa piacere o non piacere, comunque sarà interessante vedere come Patrick Stewart vede il futuro di questo personaggio, perché per quanto le storie saranno scritte, vengono scritte in questo momento proprio dagli autori, comunque la direzione da dare al personaggio l'ha impressa Patrick Stewart durante le prime settimane di produzione, comunque con Kurtzman si sente regolarmente a quanto pare, quindi comunque sia, anche se ci troveremo un Picard come dire imbrocciato come Odo, sarà comunque colpa sua, cioè lui, è così che lui vede il futuro del personaggio, quindi sarà comunque interessante da un punto di vista storico osservarlo da questo punto di vista.
Leggo un paio di commenti proprio su questa cosa e Fabrizio Leforini ci dice troppa carne al fuoco secondo lui. Daniele invece ci dice una serie psicologica è la cosa che mi piace molto, e anche Giuse dice psicologica come fu l'ultima stagione. E comunque devo dire che c'è anche un po' di pubblico diviso su questa cosa di Picard, perché c'è anche qualche zoccolo duro che dice sì, ma oramai a quest'età Non so se gli convenga fare una serie, o molti hanno paura che facciano una serie per poi lasciarlo morire. Voi cosa ne
Ma
pensate?
torno a dire, è comunque lui che ha accettato di partecipare perché ha visto che è una cosa diversa dal solito, e comunque ha accettato di partecipare non solo come attore, ma anche come produttore esecutivo. Quindi dico, se pensasse di far finire la serie con la morte del suo personaggio, chi meglio di lui, che l'ha interpretato per tanti anni, può scegliere questa strada. Capisco le perplessità, capisco anche perché, diciamo, trovo che il cast di supporto che gli hanno affidato è effettivamente molto più giovane di lui, quindi ci sarà un contrasto molto più forte. Quello che, diciamo, mi lascia perplesso è che comunque Alex Kurtzman e i suoi collaboratori hanno anche una storia di menzogne alle spalle nei confronti degli spettatori, perché certe volte dicono delle cose che poi
Non faremo mai vedere Spock.
Esattamente. Quindi quando loro dicono una serie psicologica, però poi ti mettono tra i protagonisti un esordiente, Evan Evagora, credo che si chiami, che è una specie di ventenne che fa il modello e credo abbia anche vinto qualcosa in arti marziali.
Ci sono
Non so
l'azione.
quanto sia psicologico un personaggio così, per esempio. Ecco.
Io direi di andare avanti con gli argomenti e arriviamo a CBS che si sta espandendo, si sta veramente espandendo. Quali sono i piani di CBS, Rick e Miles?
Beh, come abbiamo detto all'inizio, stanno intanto pensando di espandersi proprio come piattaforma CBS All Access al di là degli Stati Uniti. E loro sono già presenti in Canada e in Australia, stanno pensando all'Europa, probabilmente il primo paese in cui metteranno piede sarà
Ah,
la
fra
Gran Bretagna.
l'altro, scusami se ti interrompo, la serie su Picard finirà su CBS All Access, mentre Discovery a suo tempo non è finita su CBS All Access.
Oh, certo che è finita su
Certo.
CBS.
Non è andato su Space, come si
In
chiamava?
Canada,
Ah,
in
in Canada,
Canada.
ah, in
Ah,
Canada, sì.
certo.
Sì,
No,
no,
ma
no,
in
mi
Can...
riferivo in Canada, scusami.
No, Canada. Ma in Canada andrà anche Picard, andrà su
Sì.
Space e su,
Ah,
sì,
ok.
canale Bell Media. Si vede che hanno degli accordi particolari su questo punto. Per quanto riguarda l'espansione, la notizia, a parte questa, insomma, tentata espansione streaming, è che CBS ha aperto una sezione tutta dedicata al marketing di Star Trek. Tutte le grandi aziende hanno un ufficio marketing, ma CBS ha deciso di aprire un ufficio marketing specificamente per Star Trek Global Franchise Management. Sostanzialmente questa divisione si occuperà di assistere la Secret Hideout, appunto la casa di produzione di Kurtzman, in modo che, presumo io, man mano che Kurtzman inventa le sue idee, già cominciano, CBS comincia a mettere un piede nel mondo del merchandising, delle licenze, eccetera, eccetera. Quindi per fare qualcosa di più, di meno, come dire, allo sbaraglio, come è stato negli anni sempre. Perché, per esempio, è inutile negare che da un punto di vista delle licenze, del merchandising, di Discovery si è visto poco e niente. A quanto pare dovevano uscire le action figure. Abbiamo visto anche degli studi, non so se avete visto il documentario su Netflix, I giocattoli della nostra
Sì.
infanzia. Là si vedevano che comunque c'erano degli studi anche su action figure di Laurel, di Burnham nella
Sì,
punta
della
spaziale.
McFarlane, ma poi non se ne è fatta più.
Della
Cioè...
McFarlane, dovevano uscire queste cose, doveva uscire il phaser di Discovery e dei McFarlane Toys, non è uscito più niente. Cioè, se escludiamo le astronavi della Eagle Moss, non è
appunto.
uscito per... Quindi evidentemente, siccome CBS sta puntando e crede molto su Picard, vogliono fare le cose per bene questa volta. Quindi al di là anche del merchandise, delle licenze, giochi, eccetera, eccetera, lo scopo è anche quello di potenziare tutto il lato social. Infatti, se bazzicate internet, avrete sicuramente visto che nelle ultime settimane il sito ufficiale è molto più attivo, vengono pubblicati molti più articoli. C'è anche, credo, il progetto di dare nuova linfa al podcast ufficiale del sito ufficiale Star Trek. Quindi, insomma, stanno cercando di sfruttare al massimo questo momento di rinnovato interesse del pubblico per Star Trek, anche forti del fatto, non so se ne parleremo più avanti, che a quanto pare Star Trek Discovery ha fatto il boom di consensi con la seconda stagione, col finale della seconda stagione. È diventata la serie streaming originale più commentata, più ricercata dal pubblico. dal fine aprile a inizio maggio.
Dai, è un bel risultato. Per Max, Fabrizio Leporini ci chiedono: ma la serie Picard sarà una serie a più stagioni o un one shot?
No, no, è stata annunciata come una serie a più stagioni. La prima, composta da 10 episodi, ragionati come se fossero un film unico diviso in 10 capitoli consecutivi, quindi in maniera eccezionalmente serializzata. Ecco. Però nei piani di Kurtzman c'è quello di portare avanti questa serie, quindi dobbiamo aspettarci una sorta di cliffhanger finale e la possibilità di espandere ulteriormente questa Star Trek Picard, o come si chiamerà.
Sì, Stewart ha esplicitamente detto che l'idea, il progetto sono almeno 3 stagioni, quindi... Però non so se l'ha detto come diversivo, perché la domanda del giornalista era se all'orizzonte Stewart vedesse anche un nuovo film con Picard, e lui ha detto: Dio, non lo so, presto ci siamo organizzati per 3 stagioni, quindi poi vediamo.
Quindi sappiamo che Discovery potrebbe avere 5 stagioni e invece Picard ne potrebbe avere 3.
Sì.
Questo è quello che sappiamo fino adesso.
Sì, è tutto un rumors però. Anche quello di Discovery 5 stagioni. Si presume che l'accordo con Netflix sia fino a 5 stagioni, dipende tutto come va.
Beh, anche perché comunque siamo coperti fino al 2023, nel senso che Kurtzman è ingaggiato fino al 2023, poi chissà che cosa succede.
Dipende da come ottiene i risultati. Passando ai film, arriviamo a Roberto Orci, lo storico sceneggiatore del primo film, che ha collaborato anche nel secondo, poi nel terzo in realtà ha lasciato la barca e ha lasciato dei nuovi retroscena su questo film Star Trek 2009, e fra l'altro lui ha detto che non è un reboot, giusto Miles?
Sì, perché sembra incredibile, ma sono passati 10 anni dal primo film di Star Trek del 2009, e quindi diciamo una sorta di festeggiamento per questo anniversario ha rilasciato delle dichiarazioni Roberto Orci, e ha svelato un po' di retroscena sul film. No, lui non lo considera un reboot perché si è sforzato come sceneggiatore di creare un qualcosa di nuovo che comunque fosse legato alla vecchia continuity, da qui il coinvolgimento di Nimoy per, diciamo, fare da passaggio di testimone tra il vecchio e il nuovo. Sì, in un certo senso ha ragione, da un altro punto di vista sono comunque del reboot un po' di fatto, perché stessi personaggi però storie diverse, astronave diversa, può accadere di tutto, quindi è vero, non è legato al vecchio, alla vecchia continuity, ma nell'attuazione è effettivamente come se fosse un reboot. Lui poi non ha partecipato a Beyond perché gli hanno preso in mano tutto Doug Jung e l'attore che fa Scott,
Simon Pegg,
esatto. Lui ha partecipato al 2009 e al film quello successivo del 2012, se non sbaglio, Into Darkness.
Sì, esatto.
E ha raccontato che c'erano anche dei piani per cercare di coinvolgere Shatner, ma queste cose più o meno si sapevano. Shatner comunque probabilmente non avrebbe accettato, comunque l'idea era quella di coinvolgerlo come ologramma alla fine del film. Cioè il vecchio Spock avrebbe dovuto fare vedere al giovane Spock questa registrazione olografica di Kirk, per così per convincerlo ancora una volta a coltivare l'amicizia con col giovane Kirk.
Non sarebbe stato male come scena.
Ma sai, non riesco a immaginarmelo comunque, perché non lo so.
Gisimo Ravito ci chiede se... ma non era Destiny il titolo della serie Picard?
Destiny è uno dei più papabili, perché appare nel registro dei marchi registrati, è comparso anche in un comunicato di Production Weekly, che è una specie di newsletter interna delle produzioni hollywoodiane, poi è stato però rimosso. Il titolo c'è perché Patrick Stewart un paio di mesi fa in una dell'intervista televisiva disse che il titolo c'era ma non lo poteva rivelare ancora. Probabilmente io l'ipotesi che faccio è che ce lo diranno a Las Vegas o al San Diego Comic Con quest'estate. Sì, c'è questo Destiny, c'è anche un titolo che si chiama Revolution, Star Trek Revolution, che potrebbe essere papabile. Quindi per adesso è provvisoriamente Picard.
quindi, ma però io dico strano che fino ad adesso ancora il titolo non sia stato svelato. Spero che al Comic Con di San Diego, insomma, ce lo facciano sapere, altrimenti arriviamo sì, fino al giorno prima Untitled Series su Picard.
Probabilmente cioè. Sì, già, probabilmente lo sveleranno al Comic Con di San Diego con un teaserino, anche perché nel frattempo avrebbero modo di montarlo, perché la serie viene girata già da qualche giorno, il 22 aprile che sono cominciate le riprese, quindi... Tornando ad Orci,
sì?
No, tornando ad Orci, lui ha anche raccontato altri retroscena. Per esempio, volevano coinvolgere il personaggio di Robert April, che è un personaggio quasi apocrifo, perché è il primo capitano dell'Enterprise prima di Pike, che viene, si vede soltanto nella serie animata. Poi in realtà viene anche nominato in Discovery, cioè viene, sì. Si vede in una lista di capitani in Discovery. Sì. Però tutte queste cose le hanno poi scartate perché sono state ritenute troppo da fan, il pubblico generalista probabilmente non l'avrebbe capite. Però sai, è un po' a convenienza, perché anche il capitano Pike non è che fosse
sì, appunto. Quindi... diciamo che gli sceneggiatori di Discovery hanno avuto più coraggio di quelli dei film. Probabilmente sì. Quelli dei film volevano fare più una cosa che attirasse tutti con la seconda stagione di Discovery, diciamo che volevano un po' addolcire il fan deluso dalla prima, stagione.
Esatto.
Lo stesso Orci lo dice nell'intervista, che una richiesta degli studios era quello di fare un film che fosse fruibile anche dai non fan di Star Trek. È ovvio, nel momento in cui in un film metti un nome, che può essere Robert April o qualunque altro, il fan lo capisce, il non fan non si pone il problema, secondo me. Però evidentemente è apparso come troppo orientato ai fan. Va anche detto che a dirigere il film c'era J.J. Abrams, che era dichiaratamente un non fan di Star Trek, non contrario, ma non appassionato, e quindi ogni cosa che sembrava troppo orientata ai fan veniva automaticamente cassata, perché lui non la sapeva gestire fondamentalmente.
La cosa grave è che a quanto pare neanche Paramount comunque fosse particolarmente fan di Star Trek, a quello che dice Orci, perché
il CEO della Paramount sì. Era completamente all'oscuro, sì.
Non sapeva che farci. Oddio, il sentore lo si aveva avuto già con Nemesis, quando hanno affidato il film a Stuart Baird, che secondo me ne capiva anche ancora meno di J.J. Abrams di Star Trek, sinceramente.
Guarda, Daniele Colantoni, lui è contro Abrams e dice massima fiducia a Kurtzman. Però guarda, anche Kurtzman era della crew, diciamo, della crew di Abrams. Però diciamo
però
che sì, è un po' più fan, mettiamola così,
sì,
è
un pochettino più fan. Diciamo, quello nerd, più nerd di tutti era proprio Roberto Orci, perché anche dall'intervista si capisce che lui ne sapeva. Poi sai, una cosa interessante, ha detto che c'era anche un'altra idea, a parte questo reboot della serie classica, cioè di ambientare il film tutto all'Accademia della Flotta Stellare, quindi una storia ambientata con Kirk e Spock e cadetti, che poi in parte è finita nel film di 2009, questa parte, però c'era l'idea di... che tra l'altro sarei stato curioso di capire come l'avrebbero gestita, perché in realtà non era un'idea originale. Io so che l'idea dell'Accademia con Kirk e Spock circolava già dai tempi di Star Trek 6, era sì. Un'idea di Bennett, se non sbaglio,
con l'attore di Tom Paris, se non ricordo male, che doveva essere coinvolto.
No, vabbè, quello è... Si ispiravano... Orci ha detto che si sarebbe ispirato all'episodio di The Next Generation, sì. Il primo dovere, in cui c'è... come si chiamava questo personaggio?
Locarno.
Locarno, veniva l'orca, ricordavo che c'era lei. Locarno. Che è uguale a Paris, ha fatto le stesse cose di Paris, ma non è Paris.
Ma l'attore è lo stesso.
Esatto.
L'attore è lo stesso. E questa è un'altra cosa, però già il film, l'idea di un film all'Accademia circolava da tempo, quindi boh, chissà. Tra l'altro proprio con Kirk e Spock giovane.
Restando su purtroppo un attore che è morto giovanissimo, vero Miles? Mandiamo una clip, introduci un attimo questa clip che stiamo per mandare.
Stiamo per vedere un contributo filmato tratto da Love Antosha, che è un documentario tributo allo scomparso Alton Yeltsin, che è proprio nei film di Star Trek Reboot ha interpretato Pavel Chekhov.
Perfetto, buona visione.
What stood out to me the most was the fact that he was so respectful about this new venture that you were all going to be jumping into, and he was always so aware of what Star Trek had meant to people for so long. His curiosity always kept him searching and asking questions and feeling so involved. He was so aware about the importance of Star Trek and the message that Star Trek had, and he understood why it managed to live for such a long time. And he was nervous about being a part of it and giving it that justice.
Bentornati su Talking Trek, questa clip era sul film in memoria dell'attore scomparso Anton Yelchin e quindi questo film uscirà il 2 agosto, giusto Miles?
Sì, il 2 agosto per la regia di... aspetta che te lo dico perché... vabbè, adesso ve lo dico. Drake Doremus. Praticamente non parlerà soltanto ovviamente della parte di Anton Yelchin in Star Trek, però ci sarà anche un approfondimento sul lato umano, specialmente sul rapporto molto stretto che aveva con la madre. Da poco si è saputo che soffriva di fibrosi cistica, purtroppo, Anton Yelchin. La cosa interessante per i fan di Star Trek è che raccoglie tantissime testimonianze, a parte quella di Joe Saldana, anche J.J. Abrams, Chris Pine, quindi tutti i suoi colleghi che hanno lavorato con lui.
Guarda, Sofia ci chiede, ma poi alla fine con Chekhov come la risolveranno? Beh, innanzitutto i film sono congelati, quindi restiamo bloccati così. Io spero che comunque, se dovessero andare avanti, Jayala prenda un po' il suo posto all'interno dell'equipaggio.
Si sarebbe chiedere a Tarantino.
Arriviamo proprio a Tarantino. Tarantino ha ritornato a parlare della possibilità di realizzare il suo film, giusto ragazzi?
Esatto, ha parlato con gli intervistatori di Slash Film e ha detto che secondo lui il progetto del film da lui diretto non è assolutamente accantonato, che non ha ricevuto da parte di Paramount alcun blocco o stop come sono stati invece imposti per quanto riguarda i film, il quarto film della serie Reboot. Lui vede il progetto tuttora in stand-by semplicemente perché è lui ad essere impegnato ancora con la distribuzione del suo ultimo lavoro, che è C'era una volta ad Hollywood, esatto. Film che fra l'altro, se non sbaglio, uscirà a luglio, quindi 26 luglio, quindi diciamo che tra poco dovrebbe ritenersi libero dagli impegni, ed è lui stesso che ha detto: non appena ho finito di lavorare a C'era una volta ad Hollywood torneremo a parlare del film che voglio fare di Star Trek. Lui ha una storia in mano, anche se lo sceneggiatore poi sarà Mark L. Smith, e ha sicuramente voglia, in quanto grande fan di Star Trek, di farlo. Non sappiamo però se sarà incentrato sui personaggi reboot, che tutti si sono dati disponibili, tutti hanno dato il loro appoggio, la loro volontà di partecipare, specialmente Carl Urban, che è McCoy, e non si sa che tipo di film verrà fuori, però Tarantino è assolutamente fiducioso e penso che anche gli studios, davanti a un nome come il suo, non riescano a tirarsi indietro più di tanto, nel senso che...
ma infatti il presidente di Paramount per il cinema, per i film, l'ha detto esplicitamente, che dice, lei provi, immagini, parlando con l'intervistatore, lei immagini l'effetto che fa al pubblico pubblicizzare un film di Star Trek diretto o scritto da Tarantino. Quindi diciamo la volontà di rilanciare il marchio anche al cinema c'è.
Io ricordo che Patrick Stewart, prima ancora che fosse coinvolto nella serie, disse che lui per Tarantino sarebbe tornato a fare,
sì,
Star Trek.
Sì, è stato il primo ad alzare, sì, la mano, bene.
Quindi magari anche Picard con la sua nuova serie, dai, da lì a là magari...
Ma anche Shatner, anche Shatner ha detto che per Tarantino...
Vabbè dai, mettiamo anche Discovery, buttiamoci tutto.
Certo.
E chiediamo anche al nostro pubblico a casa, vi piacerebbe sì o no un film diretto da Tarantino? E ve lo chiedo anche a voi. Comincia Miles, poi Max.
Beh, devo ammettere che non sono un grande conoscitore di Tarantino, quindi lo conosco di fama e quando penso a Tarantino la prima cosa che mi viene in mente è una pozza di sangue e persone smembrate. Però, cioè, non è detto che sappia scrivere soltanto questo genere di film. Essendo un fan, secondo me tirerà fuori qualcosa di interessante. In interviste rilasciate in precedenza, proprio in tempi non sospetti, lui disse di amare molto i Viaggi nel tempo, che i suoi episodi preferiti erano Uccidere per amore e l'Enterprise del passato. Quindi, se avesse in mente di fare una specie di mega film crossover sfruttando un paradosso temporale o cose del genere, sì, perché no? Perché no?
Max?
Premesso che sono un po' stufo dei pasticci temporali, visto l'ultima stagione di Discovery, sono sicuro che un personaggio come Tarantino, fan principalmente della serie classica, fra l'altro, come ha evidenziato citando due episodi non a caso, riuscirebbe a dare un tocco diverso, moderno, molto incentrato sull'azione e sullo splatter, almeno nelle magliette rosse, e ci restituirebbe uno Star Trek fatto da un fan. E quindi sì, il mio giudizio è positivo, vorrei vedere uno Star Trek fatto da Tarantino.
Guarda, anche io dico di sì, ma semplicemente per curiosità, perché fino adesso ci siamo abituati troppo allo stampo, lens flare, tutte queste cose qua. Magari Tarantino potrebbe dare un altro tocco rivoluzionario ancora in più e magari ispirare altre nuove serie. Quindi vediamo anche il pubblico cosa dice. Allora, molti ironizzano. Fabrizio Leforin dice: oddio, un film su Tarantino proprio no. Star Trek su Tarantino proprio no. Davide Piscillo ci dice: a me piacerebbe, ma allo stesso tempo un po' paura. Sofia dice: Enterprise Pulp. E Daniele invece ci dice: allora, secondo me potrebbe stupire la regia. Se è fan come dichiara, non è escluso che possa stupirci positivamente. Ma sicuramente in termini di incassi incasserà più di qualunque film di Star Trek mai concepito. Già il nome Tarantino tira più di qualsiasi attore che potrebbe, ma poi innanzitutto i suoi attori, lui lavora sempre con uno stretto margine di attori, quindi magari potrebbe anche coinvolgere uno di essi dentro il film. Quindi io sinceramente,
Samuel Jackson,
secondo me, davvero, secondo me non prendono nessun cast, si prende i suoi attori, si fa una sua storia nuova e la collega in qualche modo o al Kelvin o al Prime Universe.
Comunque, considerando che c'è già l'idea, che c'è già una sceneggiatura pronta per quello che dice lui, il fatto che stia aspettando l'uscita di C'era una volta ad Hollywood indica chiaramente che vorrebbe anche dirigerlo. Questo non era scontato.
Sì.
E questa è una cosa interessante, anche perché lui aveva detto che voleva chiudere la carriera con il decimo film, che se non sbaglio i conti dovrebbe coincidere con questo Star Trek, ammesso che lo faccia. Curioso che voglia chiudere la carriera con un film di Star Trek.
Beh, ormai è sicuramente arrivato a un punto in cui può decidere che cosa fare e fare un po' quello che gli pare. A lui i soldi li danno per fare un film, quindi...
Certo.
Con lui si scongela qualsiasi franchise.
Assolutamente.
Qualcosa da aggiungere sul capitolo Tarantino prima di andare avanti?
Leggo che Giusimo Rabbito scrive: odio lo splatter. Lo odio anch'io, però dopo la prima stagione di Discovery non so cosa Tarantino potrebbe fare di peggio, dopo il tardigrado squartatore, Landry, tutta aperta.
Però a me queste cose piacciono, ma non lo splatter nel senso generale. Cioè, se non è abusato, se è dosato in alcune scene, ci può anche stare. Se è abusato con... sempre no, cioè, poi diventa anche una cosa stucchevole da guardare.
Vuol dire, anche in The Next Generation abbiamo visto scene splatter, tipo
l'ultimo episodio della prima stagione,
sì,
dove trafiggono con il phaser
contagio.
Sì.
Io un timore un pochino ce l'avrei, considerando i tempi di lavorazione di Tarantino e comunque il fatto che prima della fine dell'anno non ci si metterebbe almeno 3 anni prima di arrivare al cinema.
se ne vale la pena, aspettiamo.
Appunto, non ho tempo di finire la serie su Picard e poi andare direttamente lì.
Sì, anche perché ricordiamo che nel frattempo potrebbe avverarsi questa tanto sospirata fusione e rifusione tra CBS e Paramount Viacom, quindi potrebbe anche fare bene questa attesa prolungata.
Va bene, andiamo avanti con What We Left Behind, e per la prima volta abbiamo visto anche delle immagini in HD sulla serie, ma prima di parlarne vi mostro proprio una clip sui personaggi femminili di Space Nine, e vedrete anche in questa clip delle immagini, come dire, riconvertite in HD, rimasterizzate. Ecco a voi.
If we could overload the grid, we might be able to cause a power surge. Let's give it a try. Our characters, not only our jobs, but who we were serious, driven, complex women.
I loved math and science, especially science, and I really identified with the character Jadzia Dax.
I was watching characters like Jadzia Dax, who didn't let gender roles stop her from doing anything she wanted to do.
I liked how she was an alien, but also very kind and loving, and I liked how she had a strong personality. Because of Star Trek, I want to become a scientist.
I love Kira and I love Dax. And as a young woman, it's really important to me to see such amazing female characters on TV. And they both taught me how to not take from anybody. So thank you, Deep Space Nine.
I'll take the controls if you like.
That'll be the day.
What did you think when you got the role?
My first thought was that it didn't read like a woman. And I loved that. I loved that it was not skewed sexually.
I like the character Kieran Reese. She's sassy, she stands up for herself.
She was feisty and angry the same way I was when I was a kid.
And she's tough, smart, and kick ass.
Women can be strong and be passionate just like men can.
I watched DS9 a couple of years ago, and then I recognized something enlightening and very beautiful. From Mugi to Lita to Keiko to Asri, Jadzia, Cassidy, Adami, and of course Kira Norris. Deep Space Nine offered a wide spectrum of female personalities, beautifully written feminism, and equality.
Bene, questa clip mostra molto chiaramente sia la bellezza veramente mozzafiato di questa serie in alta definizione, perché ha veramente dei colori fantastici. Io adoro di Space Nine anche per questo motivo, e mostra anche parte del documentario in sé, perché è un documentario un po' particolare. Ira Steven Behr non ha semplicemente chiesto agli attori di ricordare episodi sul set, ma ha coinvolto anche gli autori in un segmento di cui forse poi vorrà parlare Max un attimino, in cui ipotizzano una possibile ottava stagione di Deep Space Nine. Ha coinvolto anche gli addetti ai lavori, ma la cosa interessante è che ha coinvolto anche i fan. Infatti abbiamo visto in questa clip le dichiarazioni dei fan rilasciate alla Star Trek Las Vegas, la convention, che è anche un po' un modo di Ira Steven Behr di fare pace col fandom, perché lui ha sempre dichiarato di aver avuto problemi col fandom di Star Trek, perché la serie non è stata accolta bene all'epoca quando è andata in onda. E quindi una volta che lui ha fatto questa campagna crowdfunding per finanziare la rimasterizzazione in HD di queste scene di Deep Space Nine, che all'inizio dovevano essere solo 5 minuti e lui le ha estese a 20 minuti che ha montato nel documentario, è stata una campagna crowdfunding favolosa. Proprio nel giro di una giornata sono riusciti a superare la soglia che si erano, diciamo, prefissati, e quindi ha deciso di coinvolgere anche i fan nel documentario. Il documentario è stato trasmesso nei cinema americani il 13 maggio, quindi un paio di giorni fa, una serata evento unica, ed è di queste ore la notizia che probabilmente ad agosto, il 6 agosto, lo vedremo anche in streaming in una piattaforma ancora da decidere, non è stata ancora comunicata, e anche in Blu-ray e DVD. Chi ha finanziato il progetto e ha preacquistato una copia di questi Blu-ray DVD lo avrà in anticipo rispetto agli altri, e poi questi DVD verranno messi in commercio. Resta da vedere quale piattaforma streaming lo distribuirà. Finora Netflix ha distribuito molti documentari di Star Trek, c'era The Captains, Chaos on the Bridge, For the Love of Spock. Quindi sembrerebbe un buon candidato, però chissà se con questi nuovi accordi con Amazon Bezos si pappa anche questa fetta della torta.
Qualcosa da aggiungere, Max?
Sì, cosa curiosa è che all'interno di questo documentario è stata messa in piedi una stanza degli autori con gli autori della serie con l'intento di gettare gli spunti per una ipotetica ottava stagione di Deep Space Nine. Ora, va detto che non c'è nulla di concreto, è solo un esercizio mentale accademico fatto per questo documentario. Sono state disegnate alcune scene a mo' di fumetto e poi sono state montate come se fossero lo storyboard dell'inizio di questo episodio della ottava stagione, e si può vedere in vari contributi video. Questo episodio inizia 20 anni dopo l'ultimo episodio di Deep Space Nine e vede Nog a comando della Defiant che fugge da una minaccia, si tuffa con la Defiant all'interno del tunnel spaziale Bejoriano e emerge dall'altra parte dove c'è Deep Space Nine ad attenderlo. È solo un esercizio appunto accademico, ma ha infiammato la passione di tutti coloro che hanno amato Deep Space Nine, e quindi già adesso su Twitter e sugli altri social c'è un po' il richiamo, c'è un po' il sospiro della folla che chiede: fate l'ottava stagione di Deep Space Nine, fate dei fumetti, fate quello che qualunque
rimasterizzatela
cosa.
Short Trek,
fate uno Short Trek, fate qualcosa con Deep Space Nine. Purtroppo Hewitt Wolf ha specificato che non è nei programmi, non si farà, o almeno per ora non è proprio previsto. Però è molto bello che una serie come Deep Space Nine, secondo me, serie che è stata veramente rivoluzionaria per Star Trek, più di tantissime altre, non lo è stato Voyager, non lo è stato Enterprise, se andiamo a vedere, ma lo è stato Deep Space Nine, perché ha completamente ribaltato la costruzione tipica di una serie di Star Trek, ora, a distanza di tanti anni, riesca ad essere amata e seguita da così tanto pubblico.
Ma fra l'altro hanno detto anche sul tema della serializzazione, hanno parlato facendo un confronto con Discovery.
Hanno fatto un discorso, questo tipo di confronto. Adesso hanno detto è facile fare una serie serializzata, perché tutte le serie sono così praticamente. All'epoca, quando era stata creata Deep Space Nine, specialmente nella sua seconda parte, la serializzazione era diventata molto forte ed era una novità. All'epoca qualunque serie televisiva era episodica, non seriale, e quindi i veri pionieri sono stati loro. Infatti Robert Wolf ha detto provateci voi a fare una serie serializzata a quell'epoca. Già mi davano contro perché avevo fatto Deep Space Nine in quel modo, in più sono andato serializzato, quindi cioè...
Guarda, Twin Peaks ci ho provato ed è stata cancellata, quindi a quei tempi.
Sì, ma infatti guarda, in una delle interviste rilasciate recentemente a Stephen Bear, in pratica in un certo modo, come dire, ha preso il lato positivo di essere stato trattato da seconda scelta, perché una volta che Paramount ha praticamente detto molto chiaramente che la serie di punta era Voyager, e quindi Ira Steven Behr era la pecora nera, la ruota di scorta, allora a un certo punto ha cominciato a fregarsene altamente, a dire non me ne importa niente se a Paramount non piace la serializzazione, perché la serie va in syndication, quindi in replica tra mille emittenti locali, non la segue più nessuno, visto che comunque mi hanno detto che non gli piaccio, faccio quello che voglio. E alla fine, col senno di poi, è stato profetico, perché è una serie da binge watching, ante litteram. E per quanto riguarda la rimasterizzazione, Davide Picillo chiede se la faranno mai in Blu-ray. Il problema è un problema di carattere tecnico, di budget, perché problema è che le serie con le scene con gli attori in carne ed ossa sono state girate su pellicola 35 mm e quella si può assolutamente restaurare, come è stata restaurata anche quella della serie classica. Il problema è che tutti gli effetti speciali non sono stati impressi su pellicola 35 mm, ma sono stati realizzati direttamente nel formato standard definition televisivo, che sono 640 per insomma, pixel, veramente pochissimo. Non si può fare un upscaling degli effetti speciali da quella risoluzione. Quindi si dovrebbe fare quello che hanno fatto per The Next Generation, cioè rifare tutti gli effetti speciali e rimontare episodio per episodio anche le cose più minime, le scritte sullo schermo. È stato un lavoro lunghissimo, dispendiosissimo. CBS pensava che sarebbe stato ripagato dai collezionisti, da tutti quelli che avrebbero poi comprato l'edizione Blu-ray HD di TNG, ma in realtà non ci sono state questo grosso boom di vendite di questa edizione Blu-ray. No, non ci sono state perché già tutti i fan di TNG sicuramente l'hanno in VHS e in DVD, perché comunque sono uscite anche edizioni recentemente. Sì. In più i servizi streaming propongono TNG, ce l'hanno, su CBS All Access credo che ci sia anche proprio la versione rimasterizzata di TNG, quindi diciamo questo ha un po' segato le gambe, alla fine l'hanno comprato solo i collezionisti nudi e crudi. E parliamo di The Next Generation, una serie hit, di Space Nine, almeno prima del documentario.
Ma nemmeno realizzando un crowdfunding online, dici proprio...
Non lo so, ma non so, tu mettiti nei panni di CBS, cioè realizzi un crowdfunding e poi lo fai pure pagare a quelli che lo comprano, cioè... Sarebbe anche
non so, se boomerang, lo sponsorizzi come evento... Che rilanci la serie, la rimandi in onda, però versione rimasterizzata.
Ma guarda, uno dei desideri di Area 7 Bear è proprio questo, che il documentario faccia
presa.
Sì, faccia presa e convinca CBS a farci un pensierino. Guarda, a me piacerebbe che cominciassero anche solo con qualche episodio, magari fanno un cofanetto speciale col pilot e qualche episodio, diciamo,
guarda, se non sbaglio, l'episodio quello sui Triboli è stato l'unico episodio rimasterizzato. Giusto?
Sì, che io sappia sì. Che io sappia sì. È stato proposto, però potrei sbagliare perché il tempo ora non mi aiuta, il tempo passato non mi aiuta. Però ci sono stati alcuni elementi di Deep Space Nine che sono stati rimasterizzati, però rifare 7 stagioni è dispendiosissimo.
Tantissimo. Perché comunque rispetto a The Next Generation comunque in Deep Space Nine ci sono molti, molti, molti più effetti speciali. Le battaglie spaziali, le trasformazioni di Odo, insomma è abbastanza complesso.
Quindi nemmeno voi, anche voi sarete sulla stessa barca.
Sì.
Anche peggio secondo me, perché ha ancora meno appeal rispetto a Deep Space Nine, a mio parere.
Sì, poi abbiamo dovuto aspettare Enterprise per non avere la prima serie di Star Trek direttamente girata in digitale in HD. Là il problema non si pone. La cosa interessante è che ha lavorato a questo documentario, alla rimasterizzazione, al restauro di queste scene, il direttore della fotografia originale, che tra l'altro è subentrato nella terza stagione di Deep Space Nine, e ha girato la serie già in modo che potesse essere riconvertita in 16 nomi. Quindi il quadro d'immagine è più largo rispetto a quello che noi vediamo nelle edizioni DVD o VHS. E infatti per il documentario lui ha ridotto l'immagine a 16 nomi senza che insomma perdesse le proporzioni o chissà che. Però è difficile, sai, che un'eventuale edizione Blu-ray sia in 16 nomi. Dovrebbero farlo proprio di proposito.
Infatti anche The Next Generation non è in 16 noni.
Non è
in
4 terzi.
In 4 terzi con gli schermi, con le strisce nere. Perché io ho le prime 2-3 stagioni in Blu-ray. Poi è uscita su Netflix e ho detto vabbè, non mi conviene più. Arriviamo ufficialmente a Discovery. Quali sono le ultime dichiarazioni che hanno dichiarato a Los Angeles? Miles, Max?
Praticamente... Vado io?
Sì,
praticamente c'è stato una specie di mini convention al Palace Center di Beverly Hills la settimana scorsa, in cui erano presenti Sonico Martin Green, Wilson Cruz, Dow Jones, Ethan Peck, sostanzialmente perché fra poco ricomincia la corsa agli Emmy Award e quindi
infatti,
CBS
come
sta...
possiamo vedere nell'immagine, For Your Consideration.
Esatto, For Your Consideration. Oddio, non è che la campagna dell'anno scorso abbia portato tanto, tanto bene alla serie, perché hanno fatto una pubblicità, una promozione veramente martellante.
Però erano bellissimi quei cofanetti limitati, sì, che avevano fatto. Perché non ce l'hanno fatto anche per noi?
Erano cose speciali per i giurati. Magari con questa seconda stagione andrà meglio, perché diciamo che forse uno dei problemi della prima stagione è che, essendo così serializzata, i giurati non avevano modo di valutarla molto bene. Avrebbero dovuto vedere tutta la serie per valutarla, mentre la seconda stagione, essendo un pochettino più episodica, probabilmente riusciranno a venderla meglio a una giuria dell'Emmy Award. Comunque, durante questo incontro al Palace Center, la cosa interessante detta da Alex Kurtzman è che il piano di mandare la Discovery dispersa nel tempo era stato già deciso molto 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 tempo prima, già durante la fine della prima stagione sostanzialmente, perché era l'unico modo, a suo dire, per risolvere una volta per tutta il problema di continuity e di canon, il problema del motorasporo, il problema di Spock, eccetera eccetera. La cosa che trovo interessante è che lui abbia detto che si poteva mandarla o nel passato o nel futuro. Quindi forse per un momento hanno anche valutato di mandare la Discovery in un passato lontanissimo piuttosto che in un futuro lontanissimo. Che sai, è una cosa che in effetti mi sono domandato anch'io vedendo il season finale, perché se il problema è fare in modo che i dati della sfera non vengano assimilati da un'intelligenza artificiale, forse era più sicuro andare nel passato, così l'intelligenza artificiale non era ancora stata inventata e sarebbero stati più sul sicuro. Però se poi lo scopo era anche dal punto di vista degli autori non avere più a che fare con canon e raccontare finalmente liberamente le loro storie, ha senso andare nel futuro, quindi va bene così.
Max, vuoi aggiungere qualcosa?
No, assolutamente no, quello che ha detto Miles è totalmente esaustivo. Ora sono nel futuro, volevano le mani libere, hanno le mani libere, a questo punto devono stupirci e quindi attendiamoli al varco.
Il problema, senza più avere diciamo l'assillo del canon, è il timore che si facciano prendere un po' troppo la mano e quindi Discovery diventi, essendo molto meno legata al franchise, diventi una cosa forse più sui generis. Quindi bisogna vedere anche come, in che modo riusciranno a mantenere almeno un piede in Star Trek. Perché se dobbiamo prendere come paradigma, per esempio, Calypso, beh, Calypso è un episodio di Star Trek perché c'è scritto Star Trek nel titolo, ma poi alla fine dentro la trama di Calypso non ha quasi niente a che vedere con Star Trek.
Ma guarda, io ti dirò, io invece preferisco che vadano proprio in quella direzione, perché come di Space Nine, cioè tu devi essere innovativo in ogni serie, non devi proporre sempre la solita minestrina. Perché a me Voyager è forse la serie di Star Trek che è piaciuta di meno? Perché Voyager è sostanzialmente un TNG persi in un altro quadrante, mentre Deep Space Nine era una cosa a parte, TNG era una cosa a parte, la serie classica era una cosa a parte. Quindi ti dico, se questa è un'occasione per tirare fuori un po' idee come il motore a spore, ma proporle nel futuro, tanto meglio. Perché il motore a spore perché strideva? Perché era nel passato. Se lo facevano una serie sequel probabilmente non avrebbe dato così fastidio. Era una cosa come il ponte ologrammi in cui hanno introdotto in The Next Generation, cioè io la vedo,
sì,
in quel
modo. Quello che voglio dire è che Deep Space Nine è stata sicuramente innovativa nella formula, nell'approccio alle storie, sì, ai personaggi, però in realtà è stata forse la serie più canonica di tutte, perché ci ha messo in mezzo la politica Klingon, la politica,
sì,
romulana.
Un discorso di trama, sì.
Quindi mi riferisco a quello: se mettono Discovery 930 anni nel futuro e non c'è più la Federazione, non sono più Klingon, mettono, cioè, proprio novità al 100%, che cosa come faranno a portare avanti l'atmosfera di Star Trek? Questo è.
Con l'esplorazione, nuove razze, non lo so, nuovi mondi. Tu, Max, invece cosa ne pensi?
Ma penso che, come ho detto prima, adesso ci devono stupire. Star Trek può evolvere, può cambiare orientamento. Quello che però abbiamo capito dalla seconda stagione di Star Trek Discovery è che Star Trek diventa Star Trek nel momento in cui vengono presentati e portati avanti gli ideali della Federazione Unita dei Pianeti e l'integrità della flotta. Cioè, nel momento in cui entra in scena un personaggio come Pike, in questo caso, che incarna quegli ideali, il pubblico dice: questo è Star Trek. Per cui quei valori devono rimanere presenti, ma erano presenti sia in The Next Generation, sia in Deep Space Nine, sia in Voyager, per lo più incarnati dai personaggi dei capitani. E quindi dovranno riuscire a mantenere questi ideali ben saldi nel sottotesto della nuova stagione e poi evolvere in qualcosa di completamente diverso. Certo, spero che la federazione esista ancora, spero che la flotta esista ancora e spero anche che la Discovery possa incontrare nuove navi e nuovi personaggi, anche perché da fan sono molto curioso di vedere una nave del 32esimo secolo, di vedere la Terra nel 32esimo secolo e vedere come si è evoluta la tecnologia e la conoscenza così tanto avanti nel futuro.
Concordo con te, Max, sono molto incuriosito su questi aspetti. Sofia invece concorda con me perché dice: concordo con Jared, il balzo nel futuro mi incuriosisce tantissimo. Daniele Colantoni dice: visceralmente d'accordo con Max. Giusy dice: di Space Nine ha sviluppato tanta storia della federazione. E Fabrizio Lefrini ci dice: però basta Klingon.
Sono d'accordo.
Davide Piscillo dice: saranno loro a mettere le basi per una nuova federazione. Ma io penso per una nuova federazione... penso lo faranno secondo me con Picard ricostruiranno la federazione, con Discovery vedremo come è andata avanti. Io ho una mezza idea che finirà così, però secondo me in Discovery ci sarà, perché se hanno fatto tutto un piano per eliminare, per non far distruggere, diciamo, i pianeti fondatori della federazione, poi nel futuro non le trovi, allora che cavolo di beffa è?
Vabbè, ma parliamo di federazione proprio come entità politica, anche se i pianeti sono ancora lì, chissà se sono ancora tutti amici, ecco, questo sarà interessante scoprirlo.
Ma secondo me qualche fazione cambierà un po' rutta. Beh, magari ci troviamo...
me lo aspetto anch'io, altrimenti potevamo rimanere tranquillamente nel 23esimo secolo. Qualche cambiamento ci sarà sicuramente. La cosa interessante è, come ti dicevo l'altro giorno, Jared, è che a questo punto Picard, avendo sperimentato una fusione mentale con Sarek, è l'unico che ricorda ancora Burnham e la Discovery, perché per il resto tutti gli avvenimenti sono stati cancellati anche dai registri della Federazione. Chissà se lo sfrutteranno per fare qualche collegamento.
Ulzana Perez si dice: quello sì che è un balzo di Star Trek, i suoi ideali anche nel profondo futuro. E Gisli Morafido dice: se c'è diplomazia, insomma, dai, comunque molti sono convinti di questo balzo, vediamo un po' cosa faranno. Siamo in chiusura, qualcosa da aggiungere, ragazzi? Miles?
Sì, ricordiamo a tutti i fan della serie classica che la nostra amatissima Michelle Nichols, interprete originale di Uhura nella serie classica, ha deciso di lasciare le scene e di ritirarsi a vita privata, e quindi quest'anno saranno le sue ultime convention già programmate, dove non parteciperà, diciamo, agli incontri sul palco, però farà foto con i fan, firmerà autografi, e poi a maggio del 2020 ci sarà la convention finale, sarà proprio una grande festa per salutare Michelle Nichols. Parteciperanno Walter Koenig, Marina Sirtis, tanti attori ospiti della serie classica ancora in vita, per esempio l'attore che ha interpretato Gary Mitchell, la dottoressa Danner, insomma varie guest star che saranno lì. Siamo felici per questo.
Max?
Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima edizione di Talking Trek.
Ultima cosa, è stato rilasciato da poco il trailer del nuovo DLC di Star Trek Online con Jason Isaacs che ritorna a interpretare il capitano Lorca. Lo trovate sottotitolato anche sul canale YouTube di TG Trek, se volete andarlo a vedere. Ed è, insomma, mi sembra abbastanza ancora nel personaggio, molto, molto convinto, per quanto credo che si tratti del Prime Lorca in questo caso e non di quello
sì.
Mirror,
anche perché parla un po' alla Pike di ideali
sì, della esatto, porta. Esatto, strano sentirlo parlare, intanto è strano sentirlo registrare il diario del capitano, che credo non l'abbia mai fatto durante la prima stagione.
È probabile, sì.
E va bene, dai ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Miles e Max sempre per la loro competenza e professionalità, ringrazio tutto il pubblico a casa che ci ha seguito fino all'ultimo, e che dire, ci potete seguire questa diretta successivamente nei prossimi giorni, sia in formato podcast, solo audio, sul sito di Fantascientificast e sul nostro canale YouTube in differita. Vi ringrazio, ciao a tutti ragazzi, ciao!
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 Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.